Grazie Monsignore, ben trovati a tutti, buon pomeriggio Eminenza, è sempre per me un grande onore poter essere qui, sperando di compiere quello che possiamo definire un atto di servizio alla Chiesa tutta, partecipando in maniera fruttuosa, a questa iniziativa. Che, vi dico subito, quando ero anch'io in preparazione a ricevere l'ordine sacro, a me tanto ha giovato il corso sul foro interno e quindi mi auguro che per voi possa essere fruttuoso come lo è stato per me. Ecco, sembrerebbe che le intelligenze artificiali abbiano poco a che fare con il Ministero della Confessione, se non fosse che quello che stiamo facendo con la macchina rischia o può produrre una serie di comprensioni anche altre alle comprensioni che abbiamo dell'umano e anche agli spazi di libertà che l'umano ha all'interno di una vita sempre più connessa e sempre più digitale. Ecco, per poter entrare all'interno di questo tema, dobbiamo innanzitutto vedere che cosa è successo, perché oggi trattiamo, pensiamo di trattare le macchine come quasi fossero umanizzate, come quasi fossero parte dei viventi. Ecco, tutto comincia con la rivoluzione industriale, tutto ha inizio quando la macchina inizia a surrogare parte di quello che l'uomo può fare, parte del lavoro muscolare. Quando parliamo di intelligenze artificiali non parliamo di un salto rispetto ad altro che già appartiene alla riflessione della Chiesa. Già la Chiesa ha detto che ci interessa questo tema e se noi guardiamo a tutto il corpus della dottrina sociale della Chiesa, ecco lì la dottrina sociale della Chiesa mette a fuoco come la trasformazione tecnologica sfidi non solo le relazioni sociali, ma anche alcune comprensioni dell'umano. Bene, in questa modalità, con cui abbiamo meccanizzato la produzione, a un certo punto abbiamo introdotto quelle che sono le competenze elettroniche. Abbiamo iniziato a fare una macchina che non faceva più semplicemente la stessa operazione, ma se adeguatamente programmata, poteva compiere più operazioni. Tutte le volte che avete preso qualcosa, un distributore automatico, ecco, quella non è una macchina come questo telaio meccanico che vedete proiettato, ma è una macchina elettronica, dove i differenti pezzi reagiscono ai comandi che gli viene dato da un software. Il tema di quella macchina elettronica è che se ha potuto essere in grado di fare tante cose, ecco, pur tuttavia ha una limitazione. La limitazione è che prima di essere messo in commercio, il programmatore deve pensare a tutte le evenienze nel quale si troverà la macchina e decidere come la macchina risponderà. Si fa con i diversi linguaggi di programmazione, ma secondo una struttura logica che potremmo definire if this, then that. Se c'è questo, fai quello. Ecco, il programmatore doveva a un certo punto definire tutti gli if, tutte le condizioni nelle quali si sarebbe trovata la macchina e la macchina agiva di conseguenza. Così l'ultima volta che avete preso un distributore automatico o qualcosa, il programmatore ha iniziato a dire se l'utente mette il denaro, allora accendi la scelta. Se l'utente preme questo bottone, allora fai succedere questa cosa e così via. A un certo punto però, subito dopo la Seconda Guerra Mondiale, dopo che Claude Shannon, che vedete qui rappresentato all'interno del suo laboratorio della Bell Labs, aveva definito il concetto di informazione, ecco, vi prego di annotare questo elemento, ha iniziato a utilizzare l'informazione per controllare la macchina. Quello che vedete in questo fotogramma un po' polveroso e granuloso di questo documentario degli anni 50 è un topolino meccanico dentro un labirinto tutto connesso da cavi. Il labirinto è aperto, Claude Shannon ci fa vedere che cosa c'è dentro. E questo topolino meccanico sostanzialmente tutte le volte che sbatteva una parete faceva scattare un piccolo connettore elettrico che gli dava una scossa, quello girava di 90 gradi e urto dopo urto trovava l'uscita dal labirinto. Ecco, l'uso dell'informazione per controllare la macchina ha cambiato per sempre la macchina. Ora la macchina non surroga più semplicemente l'atto muscolare di un uomo, ma sembra essere in grado in qualche misura di acquisire le finalità dall'uomo, esci dal labirinto, e scegliere poi i mezzi perché questo accada. Ecco, già questo apre tantissime questioni etiche, perché non sempre il fine giustifica i mezzi. Ma quello che di più ci stupisce è che ora la macchina sembra avere una qualche qualità che, vista in altri viventi, noi definiremmo intelligente. Tutto questo viene formalizzato da un matematico dell'epoca, geniale, Norbert Wiener, il quale propone un nuovo nome, che è quello di loop cibernetico, per questo tipo di nuovo modo di utilizzare l'informazione. Se davanti alla macchina noi mettiamo un sensore e quel sensore traduce dalla realtà dei dati, ecco, un loop, cioè un circolo di questi dati, può cambiare il modo con cui si comporta la macchina. Siamo così abituati a questo nuovo modo di funzionare delle macchine che quasi non ci facciamo più caso. Quando attraversate le porte di un ascensore, se interrompete il fascio di luce, la cellula fotoelettrica, ecco, quello è un loop cibernetico, viene mandato un segnale ai motori dell'ascensore e le porte non si chiudono, sembrano intelligenti, sembrano non schiacciarci all'interno di essi. Ma il vero tema, purtroppo, ahimè, devo andare un po' veloce su una serie di questioni, è che il miglior sensore per la macchina è e rimane l'uomo. E siccome è e rimane l'uomo, ecco che allora noi iniziamo a progettare delle macchine in cui l'uomo fa da sensore alla macchina stessa. Pensate a un'immagine di un film della Seconda Guerra Mondiale, dove c'è una batteria antiaerea e ci sono tre soldati, uno che guarda da che parte arriva l'aereo, uno che regola l'alzata del pezzo e un altro che regola la gittata, la direzione in cui andrà il proiettile. Ecco, ma se noi pensiamo di disegnare tutto come loop cibernetico, possiamo usare l'uomo come sensore, e allora basta mettere due leve e l'uomo da solo fa da sensore alla macchina governandola. Norbert Wiener, i cui nipoti cattolici studiano ancora queste cose, va in crisi e scrive questo testo che si chiama L'uso umano dell'essere umano. Cioè, nella misura in cui noi iniziamo a trattare la macchina come fine, non più come mezzo, anzi come quel fine che acquisisce i fini e ci dà i mezzi, ecco cosa rimane dell'uomo in relazione alla macchina. Non è un corso universitario, quindi alcune cose dobbiamo andare veloci, ma sappiate che quando Heidegger legge questo scritto di Wiener, scrive una piccola relazione da un titolo un po' apocalittico, come piacevano ad Heidegger, Das Ende des Denkens in der Gestalt der Philosophie, la fine del pensiero nell'epoca della filosofia, perché dice: se noi possiamo controllare le cose, non ci serve più la filosofia, non ci serve più capirle. Ma soprattutto, se noi mettiamo uomo e macchina sullo stesso livello, chi ci dice che l'uomo che fa da sensore alla macchina la controlla? E non è la macchina che fa da sensore all'uomo e lo controlla. In fuor di metafora, tutte le volte che vediamo qualcuno con questo oggetto che caratterizza la contemporaneità, lo smartphone, è il nostro dito che fa da sensore allo schermo e controlla lo schermo, o sono le notifiche di questo oggetto che controllano noi? Ecco, la macchina che funziona con l'informazione, che mostra delle caratteristiche intelligenti, che sembra, aperte virgolette, umanizzarsi, chiuse virgolette, ecco, questa macchina già ci pone su un livello che è un livello di capacità di controllo, di influenza reciproca rispetto all'essere umano. Capite, siamo in un corso sul foro interno, laddove aiutiamo le persone a leggersi in coscienza. Ecco, dobbiamo sapere che ogni volta che noi siamo in relazione con una macchina che ha questo tipo di funzionamento, anche noi potremmo essere in qualche misura influenzati dal funzionamento stesso della macchina. Ma questo da solo non basta, perché, ahimè, c'è anche un processo opposto, cioè noi non stiamo semplicemente attribuendo sempre di più qualità umane alla macchina. Ma iniziamo, non voglio usare espressioni ardite, ma anche a svalutare un pochino la concezione dell'umano. Se c'è un concetto che oggi va in crisi è che cosa significa persona. Qui in penitenzieria, con tanti casi, ahimè, a volte si tocca questa cosa. Ecco, contemporaneamente il concetto di informazione aiuta a trasformare la concezione che abbiamo di noi. Perché Claude Shannon, vi ricordate quello del Topolino, ecco, pubblica un articolo con cui dà il via al concetto di informazione, dove dice che l'informazione è quella cosa che sarebbe servita al diavoletto di Maxwell, se vi ricordate, gli studi delle superiori e dell'entropia, il fatto che un gas si mischia dentro caldo e freddo dentro una scatola, ecco, a separare questo diavoletto doveva separare il gas caldo dal gas freddo. E come fa? Basta un bit di informazione, uno la molecola passa, zero la molecola non passa. Cioè definisce l'informazione con una sorta di peripezia che tecnologicamente funziona, ma che filosoficamente non è stata pensata fino in fondo, con una peripezia che ne fa un'analogia di un altro concetto che è l'ordine. Informazione, ordine, rumore, disordine. Ecco, e quindi che cosa otteniamo? Che è informazione tutto ciò che ha la capacità di far cambiare, di produrre un cambiamento e di mantenere un ordine. Questa cosa di Claude Shannon viene eletta da un premio Nobel della fisica che si chiama Schrödinger, il quale dice: beh, io conosco un ente che si mantiene ordinato. È l'ente vivente. Il vivente è colui che si mantiene ordinato anche al di là della storia e dell'energia che consuma. E allora deve esserci all'interno del vivente una qualche struttura informativa. Qui è come l'ha detto Schrödinger, ma andiamo avanti. Ecco, due giovani medici iniziano a cercare nel 57 questa struttura. Non la troveranno mai perché Schrödinger diceva che doveva essere un cristallo aperiodico. Troveranno la doppia elica del DNA, che è quello che noi oggi capiamo essere dietro la vita, una struttura informativa che regola la nostra vita. Allora, quando parliamo di intelligenze artificiali, parliamo di questi grandi mondi culturali, dove da una parte la macchina tende, tra virgolette, a umanizzarsi, dall'altra l'uomo tende sempre di più a capirsi come un processo informativo e quindi a macchinizzarsi. Da tutto questo, che domande possono venire a noi? Beh, la prima è senz'altro quella che vi dicevo di Heidegger. Chi controlla chi? All'interno dei processi di coscienza, quanto i processi simbiotici che instauriamo con le macchine informative hanno potere di modificare e andare a cambiare quella che è la nostra libertà effettiva. Ci sono poi senz'altro domande più filosofiche. Ecco, se voi prendete questo papero e questo asciugacapelli, hanno forme molto simili. Ecco, se io spengo l'asciugacapelli, lo posso riaccendere. Se spengo il papero, non lo accendo più. Ecco, la macchina che si umanizza è l'uomo che si macchinizza. Ci fa porre una domanda. Che differenza c'è tra qualcuno che esiste e qualcosa che funziona? Guardate che noi trattiamo a volte in maniera più umana i nostri device che non i nostri confratelli o le altre persone per strada. Ecco, l'identità umana è qualcosa che viene messa in dubbio in questa nuova stagione. Che cosa vuol dire esistere rispetto al funzionare? Ma poi avete sentito che si parla di informazioni e le informazioni sono connesse ai dati. Smartwatch, smartphone, tutti questi device iniziano a farci pensare che noi possiamo controllare il nostro corpo se solamente conosciamo tutti i dati del nostro corpo. E allora fatemelo dire con una battuta. Forse che Socrate ha messo lo smartwatch. C'è qualcuno che inizia a dire che quel gignosete se autonoma, conosci te stesso, possa essere ridotto a conosci i tuoi dati. Guardate che questa è una compressione enorme su quello strato di vissuto che si chiama spirituale, su quella zona della nostra vita che normalmente era affidata ad altre comprensioni del nostro esistere. Tutte le volte che vi fate dire da l'app di fitness o da altro come state, state schiacciando ai dati quella che è la vostra identità. Non voglio criticare nessuno, eh? Ho davanti le statistiche, so che, insomma, almeno per età, siete all'interno di quelli che hanno tendenze di questo tipo. Però guardate che questo non è neutrale. Questo ci spinge a farci delle domande, ci spinge a chiederci che cosa stiamo cambiando della comprensione dell'uomo. Infine, ci sono anche alcuni, come dire, psicologi che iniziano a guardare una caratteristica strana dei viventi con una prospettiva molto differente. Ecco, sapete, vi ricordate quella cosa che vi ho detto prima del distributore automatico, no? Che qualcuno aveva dovuto scrivere quel software per dire come si sarebbe comportato quel distributore quando io ho messo la moneta. Ecco, il modo di dire come si comportano le macchine si chiama algoritmo. L'algoritmo è questa ricetta che dice come reagiamo di fronte a diverse situazioni. E una serie di psicologi hanno iniziato a dire che di fatto noi possiamo capire tutte le emozioni e le emozioni interiori come una sorta di grande algoritmo biologico che determina il nostro comportamento. L'esempio che usano più spesso, sono psicologi evoluzionisti, è quello del babbuino. Il babbuino è un animale, è l'animale col codice genetico più simile al nostro, ma se abbiamo detto che la vita è basata sull'informazione, e allora chi ha l'informazione più simile alla nostra sarà più simile a noi. E di solito fanno questo esempio. Immaginate che ci sia un babbuino che si sveglia affamato su una palma. Vede al di là della radura una banana. Vuole scendere, correre, andare a prendere una banana, quando con la coda dell'occhio vede un leone. Ecco, se io fossi stato al posto del babbuino, avrei calcolato la distanza tra me e la banana, la mia velocità media. Avrei tolto un 10% perché hai visto mai che inciampo, avrei calcolato la distanza tra me e il leone, la sua velocità media, aggiungiamo un 10%, hai visto mai che sia particolarmente affamato, e avrei detto ce la faccio o non ce la faccio. Io non ho mai visto nessun babbuino con la calcolatrice e con i disegnini. Il babbuino troppo pauroso muore di fame, il babbuino troppo spavaldo muore di leone. Ecco che noi possiamo capire le emozioni come una sorta di algoritmo biologico che permette di sopravvivere solo al più performante, e generazione dopo generazione il babbuino che abbiamo davanti sarà quello che vive l'emotivo, la parte interiore, come algoritmi biologici più performanti. Capite che all'interno di questa macchinizzazione dell'uomo rischiamo di rileggere tutto un mondo che è affidato ad altre competenze, schiacciandolo su un determinismo macchinico. Cosa rimane dell'amore? Gli psicologi evoluzionisti che leggono la realtà in questo senso ci dicono che l'amore è un algoritmo biologico per la riproduzione. Solo i più performanti si riproducono. Ecco, capite che questo ha un effetto. Tant'è vero che oggi pensiamo che possiamo trovare l'amore mediante un'app che calcola sui nostri dati meglio di quello che potremmo fare noi entrando all'interno di una situazione sociale. Allora, andare o interrogare quello che significano queste cose per la nostra esistenza è un qualcosa che in qualche misura ci spinge a riflettere. Siccome il tempo vola, ecco, io vorrei fare una sorta di, come dire, focalizzazione su quella che è l'ultima frontiera delle intelligenze artificiali. I famosi GPT, le famose intelligenze artificiali generative. Un GPT sostanzialmente è un sistema che è in grado di produrre linguaggio a seguito del nostro prompt. Non penso vi debba dire altro, almeno la tentazione qualche volta di aver scritto un pezzo di elaborato con qualche sistema di questo tipo potrebbe essere una delle cose che avete detto a qualche padre spirituale. Bene, e che cosa accade se noi diamo alla macchina la capacità di interagire con noi mediante linguaggio? Ecco, ce lo spiega un premio Nobel israeliano che si chiama Daniel Kahneman, che ci ha detto che sostanzialmente noi ragioniamo con una ragione che non è sempre identica, ma ha due livelli di funzionamento. Un livello di funzionamento che lui chiama il sistema 1, che ahimè funziona il 95% delle volte che viviamo, che è inconscio, veloce, è un pensiero associativo, funziona un po' come un pilota automatico. E un sistema 2 che è più razionale, che ti chiede sforzo, è lento, è un pensiero molto più logico e ahimè ci lascia più indecisi. Se volete una metafora, il sistema 1 è quello che usa Sinner quando vince una partita di tennis. E senza pensarci tanto risponde con un return ace a un servizio a 180 all'ora e mette la palla in quell'angolo. Il sistema 2 è Kasparov, che per vincere una partita a scacchi ci pensa e fa quell'apertura. Ecco, il problema è che il sistema 1 si innesca e E viene innescato da un'esperienza ripetuta, da una chiara disposizione dei dati, da un'idea che ne innesca un'altra, e ci dice Kahneman, con i suoi studi dati alla mano, anche dal buon umore. Ha fatto uno studio profondo su tutti i giudici israeliani e ha scoperto che i giudici israeliani sostanzialmente danno molto più velocemente la libertà di parola dopo un caffè che prima di un caffè. Quindi, se dovete andare a fare un esame, portate il caffè al professore. Detto questo, però, questo ci fa sentire familiari, ci fa sentire veri, ci fa sentire senza sforzo, ci fa sentire bene, cioè altera la nostra capacità di giudizio. L'intelligenza artificiale, nella sua facoltà di esprimerci e di mostrare dati chiari e in maniera lampante, è il perfetto innesco per il nostro sistema 1. Capite che rispetto all'esecuzione del discernimento e del giudizio sull'azione, questo è molto, molto, molto interessante. Guardate che chi l'ha scoperto benissimo sono le grandi piattaforme online, dove i sistemi di intelligenza artificiale hanno capito che se vi dicono forse ti interessa anche questo, non stanno predicendo i tuoi interessi solamente, ma stanno producendo fino a un 18% in più i tuoi comportamenti. C'è un 18% di acquisti in più. Ecco, tutto questo prende un nome che è il nome di spinta gentile o nudge theory. Cioè la macchina, l'intelligenza artificiale, rispetto alla nostra capacità decisionale, può funzionare come un pungolo che ci spinge al centro di una gaussiana di comportamenti, di una curva di comportamenti. Ecco che più noi diffondiamo intelligenza artificiale all'interno del contesto sociale, più ci dobbiamo chiedere che cosa vuol dire vivere. E vivere facendo un discernimento e scegliendo il bene all'interno di un contesto in cui la macchina è in grado di influenzarci. Chiudo questa mia velocissima carrellata sostanzialmente di problemi che sono connessi all'intelligenza artificiale, più per farci domande che non per trovare risposte, andandoci a chiedere quali sono le radici di tutto questo. Ecco, sappiate che le radici di tutto questo, sono molto nostre. Sono molto, come dire, di pensiero cattolico. Tutto nasce con un mio frate nel 1300, Raimondo Lullo, il quale nell'Ars Magna inizia a pensare di poter trovare una disciplina che è la disciplina che è sopra le altre discipline per la verità, che si fonda su una combinazione di parole nel linguaggio. Tutto questo rimane per dei secoli all'interno di un pensiero fino a quando, a un certo punto, il nostro Leibniz non rilegge Lullo e esclama calcolemus, cioè tutto può essere risolto secondo calcolo, ed è un passaggio che ci porta nella modernità. Ma l'idea di poter risolvere tutta la complessità della realtà mediante il calcolo conosce un ulteriore passaggio, che è un passaggio questa volta che accade in Russia. Ecco, quando c'è stata la rivoluzione bolscevica in Russia, tutti conoscono Lenin, pochi conoscono in realtà quello che era il suo fedele compagno, che era Bogdanov. Bogdanov con Lenin provano insieme a fare la prima rivoluzione, ma ahimè fallisce. E Bogdanov e Lenin entrambi si interrogano sul perché questa rivoluzione è fallita. E qui sono Lenin e Bogdanov a Capri che giocano a scacchi, eh? E la risposta di Bogdanov è semplicemente: abbiamo un problema culturale. Dobbiamo cambiare la cultura per poter cambiare le persone. E scrive un romanzo di fantascienza che si chiama Stella Rossa, all'interno del quale racconta di un deluso della prima rivoluzione comunista, in Russia, bolscevica, che sostanzialmente viene rapito, portato sul pianeta rosso, dove scopre una realtà tutta determinata dagli impulsi elettrici, perfettamente organizzata, che ha tolto la fatica dalla terra e all'uomo non rimane che seguire le sue passioni e continua con una piccola storia d'amore. Ecco, voi immaginate Lenin che sente che qualcuno che dice che può cambiare la realtà non mediante la prassi, ma mediante la cultura. Pressoché impazzisce e sostanzialmente caccia Bogdanov dal partito bolscevico. Non gli fa nessuna persecuzione perché erano molto amici, e Bogdanov a quel punto sostanzialmente si dedica alle sue passioni. Lui era uno scienziato e scrive un trattato sulla tectonica, cioè sulla scienza dell'organizzazione, e poi farà la cosa più bolscevica che gli viene in mente. Era anche un medico e inizia a fare quelli che sono i trapianti di sangue, le donazioni di sangue, lo scambio del sangue come modello bolscevico della salute. Morirà con del sangue infetto. Ecco, è qui che accade una cosa strana. Questo libro sulla tectonica, che all'inizio viene tradotto, viene scritto in cirillico e viene tradotto in tedesco, è il libro che legge quel signore che avete visto prima, che era Norbert Wiener. Quando nasce l'idea di questa macchina che sulle informazioni cambia il proprio comportamento, Wiener non fa altro che dare al nome di impulso elettrico generico per l'organizzazione di Bogdanov il nome di informazione. E qui c'è tutto il problema, perché quello che noi ereditiamo in questo modo di usare l'informazione non è il querimus di Lullo sulla verità, non è neanche il calculemus di Leibniz sulla realtà, ma con un latino un po' maccheronico direi è il controllemus di stampo bolscevico che vuole organizzare la società e vuole, ignora tutto ciò che non è calcolabile e controllabile. Ecco, tutto questo ci interroga e guardate che l'ironia della sorte, chi ha applicato di più tutto questo, come le grandi piattaforme, pensate a Amazon, nei magazzini non ha quasi più bisogno degli uomini. Ed ecco che sono i grandi magnati della Silicon Valley che dicono che per vivere questa sfida abbiamo bisogno di una cosa molto bolscevica, che è il reddito universale, cioè essere pagati per non lavorare. Questa storia delle idee ci deve dire che dietro tutto questo c'è anche una radice, che è una radice cristiana, che va riscoperta per evitare delle derive che vanno solo nella direzione del controllo, perché la macchina possa tenere al centro l'umano. Ecco, scopo nostro di questa generazione però è anche quella di tenere sveglia una lampada, che è una lampada spirituale. Uno dei primi frammenti della filosofia, Eraclito, sulla natura, frammento 93, dice testualmente: il Dio che in Delfi non parla e non tace, ma significa. Ecco, questa critica filosofica a questa forma di paganesimo oracolare oggi può essere riattualizzata tutte le volte che noi ci affidiamo alla macchina come una forma di nuovo oracolo, che surroghiamo la nostra coscienza per decidere, delegandola a questo oracolo digitale che ci risponde rispetto ai nostri problemi. Ahimè, i nostri problemi non sono calcoli. La nostra esistenza non è un funzionamento, la distanza tra l'una e l'altra è legata al mistero della nostra fede. Io qui mi fermo e vi chiedo scusa se vi ho fatto più domande che non vi ho dato risposte.